Oysa, oysa hep naisin alto, en alto bene, poi che conviene o de darlo al Signore, ma será del Signore. Mal cominciato, ma se Dio vuole, lo finiremo, ma con santo.
Da di duderum van ti di dittan ti di dum van vendim bom ti di duda di dudam da da dam tam da da di duderum van ti di dum van va ti di dirida.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti e a tutte. E ben ritrovati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Beh, intanto buone feste che stanno per arrivare nei giorni topici, come si suol dire. E l'argomento di questa puntata della Sacca del Diavolo è ovviamente legato a questo periodo di festività. E lo faccio con due protagonisti che sono con me qua in studio, che vado immediatamente a presentarvi, che sono Giuliano Grasso ed Aurelio Cittelli. Ciao Aurelio, ciao Giuliano.
Ciao.
Ciao.
Eccoli qua. Protagonisti che con questa stasera insieme a me inizieremo questo viaggio di questa puntata della Sacca. Per parlare di un libro, ma che non è solo un libro, come spesso accade nell'ambito della musica di tradizione orale, colta, insomma nell'ambito del folk, che raccoglie tutto il mondo che sta intorno alle derivazioni dalla musica di tradizione popolare, sono corredati molto spesso, quasi sempre, al 90%, da CD, DVD e tutte e due messi insieme, quindi si parlerà non solo di un libro, ma si parlerà anche del lavoro raccolto e quindi di un'esperienza molto interessante, molto affascinante, che a differenza di luoghi lontani, luoghi un po' esotici, sono altrettanto molto vicini e non necessariamente così esotici, perché questa sera parleremo della provincia di Milano, ma anche in parte minore anche proprio della nostra città, e dei rituali legati al periodo natalizio della piva. Eccoci dunque, anzi partiamo, è una piccola presentazione dei miei ospiti e di quello che racconteranno, non tanto racconteremo, racconteranno. Rispetto al loro lavoro, perché questo libro che porta come titolo La piva natalizia tra Milano e il Ticino, quindi il fiume Ticino, un lavoro che ha coinvolto i miei due ospiti e autori di questo libro, Giuliano Grasso e Aurelio Cittelli, che poi sono, per chi non li conosce, anche bravissimi musicisti, oltre a essere ricercatori e studiosi nell'ambito della musica di tradizione orale. Sono tra i fondatori del gruppo del Baraban, uno dei più importanti gruppi musicali dell'area nord italiana nella riproposta della tradizione popolare musicale, e anche, se non sbaglio, correggetemi in queste notizie, anche fondatori dell'associazione omonima, l'associazione del Baraban, che oltre a pubblicare i loro lavori discografici sono anche editori di lavori di ricerca sul campo nell'ambito del, potremmo dire tranquillamente, dell'etnomusicologia del nostro paese e in particolare con lo sguardo del Nord Italia. Beh, ma come in questo periodo vado sempre a farvi ascoltare, chiediamo un po' lumi al mondo che ci sta intorno per tutto quello che ci accade, e io vado ad aprire questa puntata, come anche le precedenti ma anche quelle prossime, di questi periodi di feste del periodo oscuro del Natale tenebroso, attraverso rituali, musiche e feste, grazie all'ausilio del gruppo dei Musicalia.
Oggia maloggia, reggia da porca, raro ioggia si stato picchiata, ragua doggia si stata picchiata. Oggia maloggia, reggia da porca, scalto maloggia, scalto. Bella figliola è arrivata pace, e dammo la palomma che mi aspetta. Venuta Pasqua non mi rata niente, coperta dalla mia non te ne magna.
Bella figliola che viene da Francia,
dimmi l'amore come si comincia.
E si comincia con sciure e con tanta, e si guarnisce con bene e con niente.
Bella figliola, mo arriva Natale, mo arriva la nascita da Cristo. Chi mangia carne e chi la rusta, soli a pisagli anche l'ha già vista.
Bella figliola che viene da Francia, dimma l'amore quando sa comincia. E sa comincia con sciure e con canta, e sa guarnisce con bene e con niente.
A sapere chi ha fatto buona e come l'ha saputo combinare. Ha fatto prima notte e poi lo giorno, e l'ha saputa crescere e mancare.
Bella figliola che viene da Francia, rimba l'amore quando sa comincia. E sa comincia con sciure e con canta, e sa guarnisce con bene e con niente.
Thank you.
pašita sausikė subrasada, e subrasada e pacadella, tutta papui femmana bella. Occhia malocchia, vecchia da voglia, caro io occhia si stato pigliata, rago a tuoccia si stata pigliata. Occhia malocchia, vecchia da voglia, scarto malocchia, scarto malocchia.
Occhia malocchia, vecchia da voglia, caro io occhia si stato pigliata, rago a tuoccia si stata pigliata. Occhia malocchia,
scarto malocchia, scarto malocchia. Occhia malocchia, vecchia da porca, raro giorno si sta pigliata, rago a tuoccia si stata pigliata. Occhia malocchia, vecchia da porca, scarto malocchia, scarto malocchia. Vannaggia chi da porca.
Piva, piva, mazza loca, mazza è la te che mi son zoppa, l'ho mazzata stamattina con la chiave della cantina, lume tu da ne stegna per mangiarla al dì di Natale.
Queste sono le battute conosciutissime e famose. Allora, con Aurelio Citelli e Giuliano Grasso, autori di questo lavoro di ricerca che è stato pubblicato per l'appunto dall'Associazione Culturale Baraban, che porta come titolo La piva natalizia tra Milano e il Ticino. Allora, miei cari, che cos'è la piva? E lascio ovviamente la parola a chi vuole introdurre questo lavoro editoriale, e lascio in sottofondo la piva eseguita dalla piccola banda di cornamuse del nostro buon amico
Gabriele
Coltri. Un attimo di amnesia.
Ok, la piva natalizia tra
Giuliano Grasso, questa è la voce di Giuliano.
La piva natalizia tra Milano e il Ticino è un libro che parla di questa tradizione musicale tipica della provincia milanese. Bene, sì, anche a Milano abbiamo la tradizione musicale, vengono eseguite dei bellissimi rituali, non solo della provincia di Milano, anche della Lombardia, altre parti della Lombardia occidentale, ed è un libro che però è anche un'occasione per parlare anche della musica natalizia della Lombardia tutta e della storia di come si è arrivati a queste tradizioni odierne. Il libro è formato da diversi saggi, il primo che esamina appunto questo rituale della piva eseguita da delle bandelle di strumenti a fiato nella nostra provincia. Poi c'è un altro saggio che ricollega questi rituali alla storia della musica, no? Quindi dal Medioevo al Rinascimento, all'Ottocento, come si è arrivati a queste pive, anche perché la parola piva ha tanti significati. Poi ci sono delle conversazioni, quindi delle interviste fatte ai suonatori, che prendono parte attivamente tutt'oggi a questi
rituali.
Sì. E poi c'è un DVD, e ci sono tantissime trascrizioni musicali, e poi c'è un DVD dove si possono vedere diversi spezzoni di filmati, dove si possono vedere alcune località della Lombardia e anche dei file audio nel DVD allegato, dove si possono ascoltare tante di queste ricerche che abbiamo fatto.
Questo lavoro, Aurelio, ha impegnato voi come ricercatori, non è una roba che si è risolta in un anno o due, è un lavoro che è stato fatto e compiuto in un primo tempo, chiamiamolo così, a cavallo tra gli anni 80 e 90, e poi ulteriormente approfondito più recentemente tra il 2010, diamo dei circa, tra il 2010 e l'arrivo del 2020, insomma.
Sì, peraltro per me è una cosa familiare perché abito proprio in una zona in cui si tiene ancora la piva, quindi sono abituato ad ascoltarla fin da quando ero piccolo. È stata la prima ricerca che abbiamo compiuto Giuliano ed io nel 1982, proprio quando abbiamo fondato Barabam, peraltro. Avevamo l'esigenza di fare un repertorio, no? Di mettere in piedi un repertorio per gli spettacoli che facevamo e anche per un disco che avevamo intenzione di registrare, e questa è stata la prima ricerca che abbiamo fatto. Peraltro, per l'appunto, contraddicendo tutte, diciamo, quello che si pensava, che nel milanese non ci fossero più tradizioni, non ci fosse più musica tradizionale, e invece proprio nella provincia di Milano, a pochi passi da Milano e anche nella stessa città peraltro, c'erano ancora questi rituali, in gran parte ci sono ancora, di suonatori delle bande che vanno, una volta andavano più spesso di notte, oggi vanno quasi tutti di giorno a fare queste suonate itineranti, raccogliendo in qualche caso
forme di questo,
sì,
in qualche
facevano
modo.
Una questua, raccogliendo soprattutto beni alimentari ma anche bevande e in qualche caso anche finanziamenti per la banda, che ovviamente ha tutte le sue spese a cui pensare. Ed è una tradizione che però ci interessava soprattutto per un motivo: intanto per il nome Piva, e poi perché Piva è anche il nome ovviamente di uno strumento agropastorale che viene ancora oggi utilizzato da diversi suonatori. È stato ripreso, uno strumento che era diffuso nell'Appennino Parmense Piacentino, e negli ultimi decenni è stato ripreso, è stato ricostruito, ma la cosa che ci incuriosiva di più erano proprio le musiche, in particolare il pedale, questo bordone che richiamava evidentemente una musica di tipo popolare, no? Contrariamente proprio al...
Ti fermo un attimo, quando tu parli di pedale intendi il pedale dei suonatori, dei musicisti di organo, che all'interno di ambiti di festività natalizie inserivano questo schiacciamento del pedale, mettiamola così, che richiamava appunto il bordone.
Ah, di imitazione del bordone delle cornamuse e
esatto.
Delle zampogne, sì, perché erano i pivari del nord Italia che venivano soprattutto nelle città a fare le novene, no? Si fermavano davanti ai negozi, ma soprattutto davanti alle edicole religiose, e suonavano. E molti compositori dell'Ottocento, perché questa è una tradizione che arriva da lì, dall'Ottocento, non sappiamo bene da quando
precedente,
ma sicuramente fa parte della cultura dell'Ottocento, alcuni organisti hanno incominciato a trascrivere o comunque a comporre musiche molto simili a quelle che suonavano i pivari e gli zampognari che arrivavano dal centro sud Italia, e da qui poi la tradizione si è diffusa nelle bande che si sono formate proprio intorno ai primi decenni dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, tantissime bande che si sono formate proprio nella nostra zona.
Ecco, una cosa interessante da lettore attento del vostro lavoro è cogliere questa distinzione che brevemente voi avete e che invece qui è redatta in modo più specifico, è il fatto proprio di distinguere la piva sia come strumento, sia come rituale, ma sia anche come ballo, e lo sviluppo, come tu ben accennavi, al fatto dai tempi perduti del periodo medievale rinascimentale fino ai nostri giorni. La cosa interessante è che forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno ben poco di pive in qualche modo, però se io comincio a citarvi Inveruno, Rosate, Furato, Arconato, Albairate, Gaggiano, Binasco, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Abbiategrasso, insomma, sono tutti i luoghi e località, compresa Milano, dove questa ritualità della piva in forma di piccole bande, e poi anche questo argomento delle bande a cui tu accennavi, che è molto ben approfondito in quello che può essere il rapporto tra mondo popolare e mondo colto, ma in realtà uno sviluppo di quello che è stato il grande momento della costituzione delle fanfare, del periodo napoleonico, la rivoluzione francese e la costituzione della banda, i reduci che in qualche modo di quel tempo dà corpo e inizio a quella che sarà la grande scuola della musica per la gente comune, dell'insegnamento e dell'apprendimento della musica, che prima era un fattore prettamente d'élite e nobiliare in qualche modo. E questo sviluppo che troviamo nel vostro lavoro è molto interessante, proprio perché poi è legato all'attualità, ai nostri giorni, per quello che è il tramandare, il riprendere, il ripetere, il ritrovare queste sonorità e queste musicalità. Io vorrei che Giuliano mi parlasse e accennasse proprio a questi elementi legati alla piva, come in parte senza proprio accennare al fenomeno strumentale e all'elemento, potremmo chiamarla così, di origine, cioè la piva come ballo.
Allora, ci è capitato, no, qualche volta che la gente vede il libro, dice: ah, la piva tra Milano e Piazza, state parlando della cornamusa, no? Ci siamo trovati di fronte a questo problema, no? Che il termine piva nella storia della musica ha avuto nel corso del tempo tanti significati, no? Allora noi cominciamo a trovarlo, è il nome di balli, anche balli diversi fra loro, è il nome di musiche, anche musiche diverse fra loro, è il nome di strumenti, è il nome di parti di strumenti, insomma è il nome di rituali.
Diversi fra loro.
C'ha tantissimi significati, no? Allora la faccio brevissima, faccio un riassunto velocissimo. Cominciamo a trovare il termine piva come ballo nei manuali di ballo, nei trattati di ballo del 300, no? Domenico da Piacenza, Antonio Cornazzano, no? Che citano il ballo della piva come ballo contadinesco.
Dopo Giovanni Ambrosio d'Alza.
Dopo, cioè dopodiché da lì passa nelle corti, no? Le corti rinascimentali, diventa una musica per liuto, appunto Gian Antonio d'Alza, Ambrosio d'Alza, diventa una musica per liuto ingentilita probabilmente, no? Perché nelle corti si ingentilivano i balli contadini. Dopodiché nel 600 comincia il grande mondo delle pastorali per organo, e già allora c'è un bellissimo studio di Nico Staiti su questo, già allora probabilmente gli organisti prendevano spunto dagli zampognari per comporre le loro pastorali. C'è tutto il tema delle pastorali organistiche del 600 e del 700. Nell'800 però lì si chiamano pastorali. Nell'Ottocento torna questo termine piva con tante pubblicazioni sempre per organo, no? E qui vediamo per la prima volta la forma di suite, che è quella che contraddistingue ancora oggi, no? I brani che eseguono le bande oggi. Ci sono tutte queste pubblicazioni per organo nell'Ottocento: la piva dei pastori, l'antica piva montanara, la vera piva dei montanari, cioè queste cose che si rifanno, no? a una tradizione antica della montagna. La cornamusa, anche a livello iconografico, viene rappresentata, è bellissimo perché ci sono gli spartiti per organo dove c'è scritto piva per organo e in copertina c'è un disegno di un suonatore di cornamusa, no?
Ecco, certo.
Perché ci si rifà quello. E dall'Ottocento si arriva a questa tradizione che sopravvive ancora oggi di questi gruppi di strumenti a fiato, che a volte poi può essere anche la banda intera, no? Però,
quindi gli ottoni che entrano dentro come protagonisti.
Esattamente, e che ancora oggi in provincia di Milano e tutta la Lombardia occidentale succede e si chiama piva. Fare la piva è il nome del rituale ed è il nome anche del brano che fanno. E poi questa cosa succede anche nelle province orientali, un po' della Lombardia, un po' meno, lì si chiama magari la pastorella, quindi c'è meno il legame col termine piva, però comunque queste bandelle che vanno in giro di notte, adesso ripeto vanno meno, come ha detto Aurelio, ma è bellissimo quando vanno di notte, no? Eccetera, a suonare queste musiche in suite, queste musiche pastorali, è una tradizione musicale molto bella, e visto che noi sentiamo sempre tradizioni da tutto il mondo, per una volta
vicino
ne abbiamo
a casa,
una vicino a noi.
Bene, io, avendo parlato di piva rinascimentale per darne dimensione, voglio fare ascoltare questa lezione proposta dall'ensemble del Doppio Bordone, dove troviamo la piva, una delle pive di Giovanna Ambrosio D'Alza, che è una piva rinascimentale, a cui segue in suite la piva di Binasco, che immagino venga, è stata anche raccolta da voi ed è dentro nel corpus dei brani che accompagnano la pubblicazione di questo libro. Quindi, dandovi il buon ascolto di questo brano, che non è molto lungo, un 3 minuti di musica, per poi proseguire il nostro viaggio nei riti musicali della piva in provincia di Milano e in Lombardia in generale. Eccoci qua dunque, esempi musicali, il primo di una piva rinascimentale di Giovanna Ambrosio D'Alza e poi l'altra era la piva di Binasco, che è una delle cittadine dove viene ancora fatto questo rituale della piva. Io vorrei da Aurelio Cittelli, che è sei uno di quelli che ha vissuto direttamente, come dicevi, il rituale della piva fin da giovane, che ci raccontassi e facessi capire a chi ci ascolta in questo momento in che cosa consiste il rituale della piva nel periodo natalizio?
Sì, intanto, come dicevamo, una volta lo si faceva di notte, e anche nel mio paese, che è Gaggiano, si faceva di notte. Ora si fa praticamente o il sabato o la domenica precedente il Natale, ma di giorno. È soltanto rimasta in un comune, diciamo, la piva fatta di notte, questo comune Rosate, dove forse è il comune in cui si è mantenuta questa tradizione in modo molto più concreto, in modo molto più legato proprio alla tradizione di forse 100 anni fa, anche perché abbiamo ritrovato dei dischi. Giuliano ha trovato un disco su una bancarella e Roberto Ledi ci aveva fatto ascoltare un altro disco simile, dove si riportano le stesse musiche che la banda di Rosate suona ancora oggi a Rosate di notte. E Rosate, che cosa si fa? Partono intorno alla 1 di notte davanti all'oratorio, fanno questo gruppo, intanto non sono vestiti con la divisa, no? Perché la piva è proprio il mondo alla rovescia delle bande, cioè tutto il contrario di quello che le bande normalmente fanno, quindi non vanno per file parallele, non hanno un maestro che dirige, normalmente non hanno spartiti tranne qualcuno che magari è giovane all'interno della banda. Partono,
si viaggia tutto a memoria musicalmente,
tutto memoria, in gran parte si va a memoria e si va in modo molto sciolto. Si formano due gruppi e questi due gruppi cominciano a girare pressoché per tutto il paese o quasi, e suonano queste musiche fino alle 4, alle 5 di mattino. Suonano la stessa melodia, la stessa suite fatta da diverse melodie, quindi con un'introduzione lenta, poi c'è l'allegro, poi c'è ancora un finale lento. Negli anni 30 sono stati introdotti degli altri brani recuperati da spartiti di musicisti che normalmente non venivano eseguite, e quindi fanno tutto il paese, girano tutto il paese, in gran parte in alcune strade, davanti a alcune case vi sono dei beni in natura che la gente offre. La gente chiaramente esce, chi non esce rimane in casa, però si affaccia alle finestre, spesso e volentieri i bambini vengono svegliati perché comunque sentono
il suono
della banda, e quindi c'è tutto un clima di rapporto molto importante fra la banda,
attesa, ascolto e saluto,
e la comunità, sì, ed è una sorta di patto che la banda fa nei confronti della comunità per l'anno successivo. La comunità sa che la banda, che i suonatori ci saranno anche per l'anno nuovo
che verrà
arrivando, sì, e quindi questo è molto bello. Alla fine i bandisti si ritrovano nella loro sede e fanno un piccolo bevono, mangiano qualcosa, si stanno un po' al caldo. Io ho partecipato nel 2016 a tutta la banda, perché è stata filmata e abbiamo fatto un video di 15 minuti che sta dentro
questo, è riportato nel lavoro, sì, del libro.
E devo dire che è abbastanza faticoso stare in giro al freddo per tante ore, insomma, a suonare, e tuttavia è molto bello, insomma, partecipare a questa.
Quindi non è solamente un elemento che caratterizza la banda in una forma profana di fronte a quello che è l'ufficialità di una banda musicale, ma c'è anche quello del rito attraverso questa forma di questua. Da quello che ho capito, non tutti formano questa accettazione, o comunque, al di là di un breve rinfresco, l'elemento di questua, cioè di raccolta di beni che verranno poi successivamente consumati. Questo in generale, non parlo di Rosate.
No, certo, ognuno ha le sue caratteristiche. Vi sono dei paesi come ad Abbiategrasso, per esempio, dove le famiglie richiedono prima della notte di Natale la visita dei suonatori. C'è da dire che Abbiategrasso, che è una città abbastanza grande, addirittura ci sono due bande, e le due bande formano a loro volta diversi gruppi. Uno di questi gruppi, che si forma all'interno della banda Garibaldi, spesso e volentieri fatto da giovani, fa proprio questa questua, no, entrando nelle case. In questo caso ognuno, diciamo, che ha proprie caratteristiche. In altri paesi, ad esempio, vendono un calendario e quindi partono addirittura l'8 o il 9 di dicembre e ogni sera, o una sera sì, una sera no, fanno diverse zone del paese per andare a vendere questo calendario suonando.
Poi c'è anche l'ufficialità magari di qualche sindaco che fanno parte, altre volte invece sono più legati, credo, al fenomeno della parrocchia piuttosto che di una proloco. Adesso non ne ho la dimensione.
In qualche caso sì, soprattutto nel Castanese, nella zona di Inveruno, ci sono anche queste, diciamo, anche questi legami. Si suona per esempio alla fine della messa di mezzanotte e quant'altro. Diciamo che Rosate è la piva che è rimasta sia dal punto di vista musicale e sia dal punto di vista proprio del rito, quella più legata alla tradizione.
Beh, io, visto che l'hai portata, io la propongo e do dimensione sonora attraverso l'ascolto della piva di Rosate registrata il 25 dicembre del 2016. Quella che avete sentito è l'esecuzione del bandì di Rosate, del Piva di Rosate, registrato il 25 dicembre 2016. Nulla vieta che ovviamente ci troveremo anche quest'anno di fronte a quell'esecuzione, che in questo caso, come tu dicevi fuori onda, Aurelio, è la partenza, potremmo dire così, la partenza prima della divisione in due gruppi,
esatto.
Perché poi quando camminano non è che si sente tutto così bello lineare, si sente tutto, insomma, si sente che uno sta dietro, l'altro sta davanti, è ovvio.
Il suono va e viene.
Esatto.
Volevo ricordare soltanto due cose, che la Piva l'hanno sempre fatta tutti gli anni, a parte nel 2020 per il Covid,
ovvio.
Ma allora hanno dato al sindaco l'incarico di girare per le strade del paese con un altoparlante.
Per farla sentire.
Sì.
Ecco.
Avevano chiesto.
Siamo nella società telematica e abbiamo trovato la soluzione.
Anche al viceprefetto, ma il permesso non era stato dato. Fu fatto addirittura anche durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, il bandin girò seguito da una macchina della Legione Muti, che non si accorse che alcuni dei bandisti erano degli sbandati, dei renitenti alla leva.
Certo, quindi immediatamente da arrestare, se non addirittura da fucilare. Vabbè, ma qui entriamo dentro in un'altra dimensione. La parte legata alle bande, che qui in questa pubblicazione che voi fate, è assolutamente straordinaria. Primo perché, come dicevo prima, ci ricollega a un mondo che in qualche modo alle volte è considerato e tagliato un po' fuori dai repertori anche del movimento del folk revival. Quindi, ma è proprio la concezione legata anche alla fenomenologia dei mondi profani, per quanto sacri, dentro le ritualità religiose. Mi riferisco per esempio alla grande tradizione della stella, di cui qua c'è qualche accenno, è legato anche alle musiche, la tradizione del rituale della stella, dei re magi, ma della stella, che si afferma nel periodo della Controriforma, viene in qualche modo sostenuto dal mondo dei gesuiti in particolar modo. Successivamente, siccome riveste un rituale che in qualche modo sbanda di fronte al sapere e al volere della Chiesa ufficiale, che mai riconoscerà se non attraverso figure di sacerdoti e di parrocchie che incentiveranno con il loro lavoro di raccolta o di composizione questi canti del periodo natalizio o festivo, epifanico in generale, poi diventa in qualche modo un rituale che invece deve essere chiuso, ma che si perpetua nel tempo, tanto da avere ancora oggi un rituale della stella diffuso sull'arco del alpino della Lombardia, del Trentino, piuttosto che del Veneto o del Friuli, fino ad arrivare in Stiria. Vorrei sottolineare, sono regioni che hanno a che fare con quella che veniva chiamata l'eresia protestante, e non è poco con sottolineare questa roba. E in questo viaggio che voi fate risalta questa situazione, che poi si risolve anche in alcune esecuzioni che sono rimaste anche nell'ambito lombardo, dove io ti chiedo di riuscire a fare capire agli ascoltatori e alle ascoltatrici, Giuliano, questa logica della pastorella e della piva, perché la pastorella in qualche modo si contraddistingue nell'ambito occidentale della Lombardia rispetto a quello che abbiamo sentito del rituale della piva, che, o sbaglio, la parte orientale della pastorella e la parte occidentale che si caratterizza invece per la piva.
Sì, intanto dobbiamo dire che c'è un ricchissimo repertorio di canti legati al Natale, al periodo che non è solo il Natale, ma è tutto il periodo che va dall'Avvento fino all'Epifania, no? E ci sono, la Lombardia è ricchissima di queste cose, si va appunto dal canto del Dormi, intonato in qualche chiesa, magari con il pifero, eccetera, alle pastorelle alle pive della Lombardia occidentale, ai Canti della Stella. Sono reduce da un convegno ieri sulle, appunto, i Canti della Stella in provincia di Brescia, e
in Valsabbia in particolar modo
sul Garda, e anche queste, come dire, queste pastorelle, chiamate così, che sono l'equivalente della piva della Lombardia occidentale, fatte nella Lombardia più orientale, che però non sono caratteristiche solo delle bande, no? E in questo caso c'è una differenza: oltre al nome, che si chiama appunto pastorelle e non pive, non vengono sempre eseguite dalle bande. In certi casi sì, come un bellissimo esempio di Canneto sull'Oglio, per esempio, viene eseguita dalla banda
in provincia di Cremona,
sì, è sul confine fra Cremona e Mantova,
bassa, no? Bresciana e alto Cremonese.
C'è un piccolo, come dire, territorio fra la provincia di Cremona, di Mantova e di Brescia, dove queste cose vengono ancora eseguite dalle bande, ma venivano eseguite anche dalle orchestrine di strumenti a corda. Per esempio in Val Gandino c'è la pastorale, ci sono delle pastorali di Gandino, di Leff, eseguite anche dalle mandolinistiche. Poi c'è tutta la connessione fra i suonatori di campane, campanine, no? Che erano a volte gli stessi maestri di banda, erano anche gli organisti della parrocchia, ed erano anche quelli che suonavano sul campanile. C'è tutta una connessione, no, fra queste diverse musiche, che cerchiamo di raccontare nel libro, no? La connessione fra i campanari e i maestri delle bande, eccetera. E per esempio c'è poi tutta la questione che riguarda la cornamusa, che nel libro affrontiamo, no? Le
cornamuse
lombarda, la cornamusa della provincia di Bergamo e quella piacentina, perché i grandi organisti come padre Davide da Piacenza nell'Ottocento chiamava proprio i suonatori di piva delle valli piacentine, li chiamava in chiesa per farli suonare, per trascrivere le loro musiche. E in alcuni posti vengono ancora eseguite le pastorelle con gli strumenti a corda. Per esempio a Ponte Caffaro hanno questa bellissima pastorale eseguita con i violini, lì hanno la tradizione dei violini, e di notte girano ancora a fare questa pastorale, no?
Qui ho alcuni esempi, ne prendo uno tra le varie tracce pubblicate proprio dai suonatori, che fanno riferimento sia al corpo del violinistico del carnevale, ma anche fuori carnevale, perché poi tutto questo mondo di cui noi parliamo è sì vicino e rappresentativo delle festività, della ritualità natalizia, eccetera, però è tutto un grande mondo profano dove l'investitura dell'ufficialità religiosa non compare, è tutto un mondo alato in qualche modo.
Se posso intervenire, proprio in questo convegno di ieri della Stella abbiamo notato come il Canto della Stella, come hai detto tu, nato contro riforme gesuiti, cioè poi osteggiato dalla Chiesa, diventato profano eccetera, adesso in Valsabbia sta tornando sotto l'influenza della Chiesa, perché se ne sta appropriando. Invece dei canti antichi della Stella eseguono le moderne canzoni, quelle che si cantano in chiesa, dell'oratorio, in parecchi paesi. Con la Questua non si fa più magari la cena sociale, ma si vengono mandati alle missioni, e c'è un ritorno, un tentativo della Chiesa di riappropriarsi, abbastanza pesante, di riappropriarsi di queste cose. Quindi sono cose che vanno e vengono nel corso della storia, no?
Sì, devo dire che approfondendo e leggendo il vostro lavoro molte cose si evidenziano proprio di questo rapporto costante, anche se non in maniera esplicita, però si coglie sì, assolutamente, anche questo mondo degli strumenti, la cornamusa, i suonatori, quelli che vivevano sulle montagne dell'Appennino piuttosto che quello delle Alpi, il rapporto anche con la pianura, che è importante. Volevo ricordare che parliamo della provincia di Milano, delle province di Brescia, Cremona e chi più ne ha più ne metta, in qualche modo. Però io volevo ricordare, per la mia memoria personale, che anche per Milano giravano questi bandì proprio non ufficiali, magari 3-4 persone con il basso tuba suonando le musiche che le accompagnavano, che probabilmente alcune erano delle pive, altre più recentemente ho ascoltato musiche che poco avevano a che fare col mondo delle pive, o magari eseguivano i classici che sono all'interno anche delle suite, dei medley, così usiamo anche delle parole differenti che ricordano altre forme di tradizione musicale, dove c'era Tu scendi dalle stelle, no? E poi volevo ricordare, che mi ricordo si buttavano le 100 lire, si ascoltavano, ci si affacciava alla finestra, ovviamente oggi è l'euro, un tempo erano le 100 lire quando ero molto più piccolo, però il fascino dell'ascolto del suono che arriva da lontano nella via, ricordo.
Comunque la banda D'Affoli domenica scorsa è uscita a far la piva.
Ecco, ancora, giusto per capirci meglio, diciamo anche queste cose, belle. Volevo accennare questo anche grande rapporto con i suonatori del centro sud Italia, i famosi zampognari, che hanno vissuto una stagione, e credo un po' minoritaria in questo momento, ma di grande arrivo verso le terre del nord Italia, portando le zampogne e le ciaramelle, e trovare questo punto di incontro delle suone, delle novene natalizie sostanzialmente, comunque delle pastorali, che aveva non soltanto passando da un negozio all'altro, da una via all'altra, eccetera, però anche questo fenomeno che troviamo ancora, forse ancora, non già dei violinisti non vedenti, per esempio a Palermo, che suonavano sotto le edicole degli incroci stradali, insomma. Però anche questo succedeva dalle nostre parti, cioè ci sono delle accomunanze che evidentemente nella logica profana, lo sottolineo, al di là di concezioni come dicevi, riportavi tu, ovviamente c'era tutto un mondo che era estremamente di carattere popolare verso.
Guarda, c'è un sincretismo, cioè il mondo profano e quello religioso si incontrano, no? E la tua trasmissione si chiama La Sacca del Diavolo, no?
Sì,
Sacca,
certo.
Del Diavolo, però i suonatori della Sacca del Diavolo delle valli piacentine il giorno di Natale andavano a suonare in chiesa.
Certo.
Andavano tutti a suonare in chiesa, suonavano la piva in chiesa, no? Quindi c'è l'uno e c'è l'altro, no? I musicanti ciechi di Palermo suonano davanti alle edicole votive, no? Ma perché? Perché ci sono dietro i gesuiti che gestivano le scuole
certo.
di musica, no? Però poi diventa un fatto profano, insomma, e anche qui nell'Ottocento sono mitiche le rivalità fra le bande, magari due bande di uno stesso paese, la banda comunista e la banda
cattolico-democristiana, ecco.
No, esatto, ma poi su queste cose è Elio che ne sa di più.
Ancora oggi non è cambiato. Vabbè, no, ma ritornando così, hai citato il nome di questa trasmissione della radio, di Radio Popolare che state seguendo, e voglio ricordare che c'è questa stampa estremamente significativa del 1535, dove l'immagine di un diavolo che suona una cornamusa, è una stampa sicuramente di origine controriformista, per quanto ne posso sapere io, era una forma di propaganda.
La faccia del diavolo è quella di Lutero.
Ecco, quindi, esattamente, la faccia della sacca suonata dal diavolo.
Quella di Martin Lutero.
È quella di Martin Lutero, quindi era, come dire, la voce del diavolo, attenzione che vi ammalia, quindi state lontani, ed era probabilmente sempre per tu in mano ai nostri bravi gesuiti. Bene, allora io voglio fare ascoltare qualche battuta, se volete, del Dormi, eseguito al Pifero da Stefano Valla con tutta una serie di altri amici che vengono dalla Liguria, giusto per avere una dimensione di questo Dormi che ha a che fare con i rituali della stella, e poi una pastorella di Pontecafaro eseguita dai suonatori di Pontecafaro. Allora andiamo subito all'ascolto dopo tante chiacchiere.
Thank you.
il tempo c'è nemico, però volevo chiedere, anzi dire, che vi sono altre curiosità dentro questo lavoro di ricerca che voi avete fatto nel corso degli anni e che avete riportato in questo libro, La piva natalizia tra Milano e il Ticino. In realtà è un lavoro molto più complesso, perché una curiosità è il lavoro incredibile che avete riportato, per esempio, su tutta la pubblicazione di dischi a 78 giri che riportano le registrazioni dell'inizio del Novecento di suonatori che alle volte non solo vendevano nel nostro paese, ma era rivolto all'emigrazione italiana negli Stati Uniti in particolar modo, o da altre parti, in generale verso l'emigrazione italiana nel Nuovo Mondo. Ecco, questa è una delle parti molto interessanti, come è molto interessante l'analisi del repertorio sul piano musicale o etnomusicologico che tu, Giuliano, hai fatto, e le conversazioni che voi avete chiamato, ma che in realtà sono interviste di ricerca sul campo attraverso i suonatori. E lì, come si suol dire, è la parola dell'immediatezza di fronte a una domanda e la risposta dei protagonisti di anni in precedenza e dell'attualità. Volevo finire con quel lavoro attento che è stato fatto anche su questa fenomenologia tra i suonatori della montagna e i suonatori della pianura, che avete svolto attraverso il lavoro di ricerca sulla cornamusa. Tante sono le cose, le registrazioni non abbiamo avuto il tempo di fare ascoltare tanto, perché bisogna come sempre raccontare tanto, quindi volevo lasciare a voi questi ultimi battuti, se ci siamo dimenticato di dire qualcosa o di qualche particolarità che vale la pena considerare. Ovviamente per acquistare questo libro bisogna rivolgersi all'Associazione Culturale Baraban, vendita online, ma
a Fototeca Gilardi,
alla Fototeca Gilardi. Ovviamente tutti i dati, possiamo dire anche il costo, ovviamente, se non erro, che mi sembra sia di 20 euro,
sì, compreso il DVD
eccetera eccetera, e poi ci sono anche le musiche, non soltanto il DVD. Se c'è qualcosa che volevi aggiungere,
semplicemente fare un po' di pubblicità alla collana, perché ormai da qualche anno ci siamo appunto dedicati alla pubblicazione di libri, no, sulle tradizioni, così abbiamo una collana ormai abbastanza fornita, abbiamo degli ultimi lavori recenti, altri che stanno arrivando, quindi non so.
Io vorrei soltanto fare un augurio a tutti i giovani suonatori, e oggi ci sono tante ragazze anche che suonano e che vanno a fare la piva senza riflettori, senza applausi a comando, e quindi sono da ammirare.
E con la caratteristica di usare il berrettino da Babbo Natale.
Esatto, sì, perché fa freddo.
E quello è un po' il leitmotiv di tutti i bandini.
Sì, buona piva e buone feste a tutti loro.
Va bene, e a tutti noi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, certo. Vi ricordo che avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare, dai paesi, dei popoli, dalle gente del mondo. Il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di averci seguito, a noi e a tutti i protagonisti, vale dire, li ripresento ancora una volta, Giuliano Grasso, che risaluto,
ciao.
Ringrazio, e Aurelio Cittelli,
ciao, grazie.
Autori della piva natalizia tra Milano e il Ticino, a cura dell'Associazione Culturale Baraban, e mi raccomando, ragazzi, passè li buoni festi, e se sento un domenica caoin con la sporta, è sac del diavolo, fe bel, e ste bene, ciao, ciao, ciao.